compassionate, the merciful. Good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà di grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
Ore 11:37, penso che nonostante la nostra grande carriera di ritardi per iniziare una trasmissione non siamo mai partiti così in ritardo, ma il mio non è stato solo un gesto di pigrizia, noncuranza e insomma in generale svogliatezza e sciatteria nel portare a casa questa 111esima puntata di Stacca Stacca, ma è stato soprattutto un atto di protesta. Ebbene sì, protesta, lo dico a questi microfoni, verso i due redattori che mi hanno paccato tra la mezzanotte e l'una di ieri sera. Infatti è stato con un gesto veramente meschino e quasi direi inaspettato, data la lunga carriera e il profondo rispetto che nutro verso queste persone, che mi hanno comunicato così, come se nulla fosse, che sarei rimasto da solo a questi microfoni. Ma non preoccupatevi, la puntata sarà ricca di contenuti e piena di speranze. Infatti andiamo a dare una prima notizia con cui magari possiamo scaldarci un attimo in questo plumbeo ma afoso mercoledì 2 giugno e dare questa notizia che arriva dalla Libia, ma in particolare dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, e ci porta, diciamo, una storia un po' inquietante. Infatti c'è una indagine che è stata portata avanti prima dal quotidiano Daily Star e poi successivamente a livello tecnico, diciamo tra virgolette, dagli appartenenti, dai redattori della rivista scientifica New Scientist, in cui viene accusato l'esercito regolare libico di aver ucciso una persona, probabilmente un appartenente alle forze del generale Haftar, e di averlo ucciso con un drone, un'arma automatizzata presente su un drone. Ma la cosa che caratterizza questa notizia, visto che insomma di omicidi sfruttando droni militari ne è piena la cronaca oramai da un po' di anni, è che a quanto pare il drone non è stato istruito, tra virgolette, da un agente umano, potremmo dire, a fare ciò, ma ha preso la decisione in maniera autonoma. E quindi sarebbe, diciamo, forse il primo caso, potremmo dire, almeno da quello che viene riportato dalle agenzie di stampa, di un omicidio da parte di una di queste armi automatizzate di un essere umano, questi killer robot di cui si parla da un po' di tempo. E infatti nel marzo del 2020 l'attacco è stato perpetuato da un drone Cargo 2, un quadcottero prodotto dall'esercito turco, che durante appunto uno scontro fra le forze del governo libico e una fazione delle unità militari al seguito del generale Haftar, un appartenente alle forze che si rifanno al governo non riconosciuto di Bengasi pare sia stato ucciso in un attacco kamikaze che il drone ha deciso di effettuare autonomamente senza essere stato istruito di farlo da uno dei tecnici che si preoccupano di usarli, ecco, di guidarli. Arrivano messaggi di solidarietà da quel di Cuneo sul telefono della radio. Infatti nel partire così in pompetta e nel stendere il mio jacuzzi verso i miei compañeros de transmission, non mi sono dimenticato di dare anche i contatti della radio. Infatti vi ricordo che potete telefonarci qui agli studios dove vengono prodotti i grandi sogni che passano per l'etere torinese, di via Cecchi 21 / A allo 011 249 5669. Oppure potete scriverci con SMS, Telegram, WhatsApp e Signal al 346 66 73263. E non sto a dilinguarmi tanto su questa notizia, visto che c'è già una campagna attiva da parte di Human Rights Watch sul proibire l'uso di armi completamente automatizzate che non richiedono alcun intervento umano per uccidere. E sempre attraverso i contatti di Stacca Stacca ci arriva invece un consiglio musicale direttamente dalla Silicon Valley. Io mi fido e ve lo sparo perché comunque può essere a suo modo una esperienza interessante. Così almeno, cioè, mi prendo anche una pausa, visto che... This is the magic. Rispetto, diciamo, faccio sfumare questo ultimo assolo di chitarra e avevo anche lanciato una piccola sfida sul canale IRC di Stacca Stacca, che vi ricordo per gli aficionados, sul server IRC di autistici trovate il canale Stacca Stacca con cui solitamente noi ci mettiamo in contatto durante la trasmissione. E avevo messo in palio un succoso Zero Day per chi avesse indovinato chi è il misterioso cantante di questo romanticissimo, bellissimo pezzo. Comunque il cantante, diciamo, è John Hinckley, che magari molti di voi non si ricorderanno di lui per il nome, ma magari qualcuno si ricorderà di quello che ha fatto. Infatti nel 1988 provò ad assassinare l'allora presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan. E niente, dal 2020 John Hinckley è tornato in libertà, visto che ha finito di scontare la sua pena negli Stati Uniti, in cui era passato anche sia per la prigione federale di Washington sia per un manicomio criminale. E niente, adesso, tornato in libertà, si è aperto un canale YouTube su cui mette i suoi pezzi da cantautore, e questo era The Majesty of Love, forse, boh, non lo so, è una sua canzone originale comunque, e niente, è il suo apporto. Ma visto che, come immagino avrete già intuito, la mia voglia di trasmettere sta scemando di minuto in minuto, riprendo una notizia che arriva da quello che per me sta diventando lentamente una degli ingressi, delle headlines più preferite, più bellissime del mio invidiato feed RSS. E riprendo China Files. China Files infatti ha fatto uscire un articolo questa settimana sul grande tentativo, su quello che era uno se volete dei fiori all'occhiello della Cina, in particolare del governo di Xi Jinping, sulle smart cities. Infatti l'idea del governo cinese è aumentare ulteriormente la capillarità sia degli strumenti tecnologici che dei sensori presenti nelle città, sia riuscire, per entrando nella cosiddetta retorica green sull'efficientamento delle risorse e sulla capacità, diciamo, della città di riuscire a comprendere i bisogni dei cittadini, di cercare di aumentare le apparecchiature, i sensori, i dispositivi di controllo, le videocamere, rispetto a quelli di cui già il paese si dota. Infatti molti dei nostri ascoltatori, chi ascolta Radio Blackout, avrà già avuto modo di sapere che in Cina da circa 6 anni è attivo un esperimento, oddio, oramai è diventato praticamente un emendamento governativo, dal nome di, che viene così tra virgolette ridefinito, credito sociale, in cui vari dati sui cittadini cinesi presi da social network, attività online, storia creditizia, attività lavorativa, eccetera eccetera, vengono aggregati e rimescolati per riuscire a dare una definizione sintetica, un punteggio tra virgolette, che viene dato a ogni cittadino. E l'idea del governo cinese è riuscire a potenziare la capillarità anche di questi strumenti di controllo, nell'ottica di costruire città intelligenti che riescano a seguire i consumi, gli sprechi, le abitudini, e insomma chi più ne ha più ne metta di ogni cittadino. Ma infatti uno degli esperimenti per le cosiddette smart cities era quello di Xiong'an, che è una città situata a 130 km da Pechino, su cui prima c'era un piccolo insediamento di agricoltori della zona, dove una grossa area di terreno è stata completamente requisita dal governo cinese ed è stata, diciamo, allocata per costruire una città che ipoteticamente, secondo i progetti, avrebbe dovuto ospitare circa 3 milioni di persone. Gli obiettivi di questa città erano particolarmente ambiziosi, visto che si pensava di costruire tutta una serie di grattacieli con giardini, boschi interni. Infatti uno degli affidatari nella progettazione in questa commessa era l'architetto, di cui non conosco il nome, che è diventato famoso nel giro delle Archistar, e io di Archistar me ne intendo poco, quindi perdonatemi se non mi ricordo il nome, però comunque è quello, per intenderci, del Bosco Verticale di Milano. E infatti diciamo che a leggere le notizie, almeno i proclami che venivano da China Daily, che è l'agenzia di stampa in lingua inglese del governo cinese, il progetto si sarebbe dovuto concludere per il 2020. Adesso nel 2021, a 4 anni dall'inizio di quella che doveva essere la data prefissata per l'inizio dei lavori, praticamente di questa megalopoli smart, green e tante belle cose non esiste nulla. Qualche settimana fa i media cinesi hanno salutato con enfasi l'apertura di circa 120 cantieri nella città, ma a detta di altre agenzie di stampa buona parte di questi lavori non sarebbero praticamente iniziati, quindi la megalopoli a 130 km da Pechino è ancora di fatto una zona di campagna. I problemi infatti nella costruzione di questo nuovo progetto, nonostante fosse stato lautamente finanziato dal governo cinese, infatti la costruzione di Smart Cities rientrava persino nel nuovo piano quinquennale del Partito Comunista Cinese, ma questa non è riuscita comunque ad attrarre diciamo l'interesse o un impegno effettivo da parte delle aziende che si sono aggiudicate gli appalti. Infatti, secondo alcuni rumors che vengono riportati da China Files, non tutte le aziende sembrano essere disposte a spostarsi nella perla cinese, alcune di queste si sono indebitate oltremodo, mentre gli abitanti cominciano ad abbandonare la zona a causa dell'impennata degli affitti. Xiong'an, dunque, con una popolazione di 1.300.000 abitanti e con una delle più grandi stazioni ferroviarie del mondo per superficie, che ha cominciato a operare a dicembre, in realtà è, per il Financial Times, un ristagno economico fiancheggiato da strade sterrate, edifici squallidi e cantieri sospesi. Infatti, diciamo che, date le grandi ambizioni e dati i grandi investimenti del governo cinese, quella di Xiong'an sta diventando semplicemente l'ennesima storia di speculazione edilizia che ebbe, diciamo, il crescendo del suo climax nel 2016 con l'esplosione della bolla immobiliare cinese. Se i progetti speculativi in Cina non riescono a scuotere il successo desiderato, qualcuno in Inghilterra sta cercando invece di scuotere l'egemonia del governo, oddio, delle aziende cinesi sulla proliferazione delle piattaforme e del cosiddetto mining dei bitcoin. Infatti, la polizia nel Regno Unito la settimana scorsa aveva fatto un'operazione fuori da quello che era un vecchio capannone industriale nella città di Birmingham, con il sospetto che ci fosse una grossa coltivazione indoor di marijuana, sostanzialmente. Infatti, secondo la CNBC, la polizia era stata allertata dal fatto che dentro l'edificio ci fosse un enorme consumo di energia elettrica e soprattutto che l'edificio fosse insolitamente caldo. Infatti, spesso, ma questo un po' in tutti i paesi, quando si vanno a fare i loro giretti con elicotteri o droni, spesso portano anche delle telecamere termiche per vedere la temperatura degli edifici. Siccome tendenzialmente le lampade LED che si usano, insomma, per la coltivazione indoor, non solo della marijuana, perché comunque anche, se non sbaglio, anche le fragole idroponiche richiedono certi tempi di illuminazione. Qua, se abbiamo degli esperti nella coltivazione di fragole idroponiche, ricordiamo che possono scriverci anche su Signal al 346-66-73-263. Magari la vostra opinione conterà più della mia, perché visto che, insomma, dell'argomento ne so veramente poco, e se mi date una mano mi fa piacere. Ma quello che poi si trova davanti la polizia di Birmingham non era sicuramente quello che si aspettavano. Infatti si trovano circa 5.000 macchine, no, sto dicendo una cretinata, circa 200 macchine Antminer S9, che sono delle ASIC, cioè delle specie di computer, ma che al posto che poter eseguire potenzialmente ogni cosa, potenzialmente ogni programma, sono sviluppate anche a livello hardware, anche a livello di elettronica, per svolgere sempre e solo una funzione. Nel caso delle ASIC destinate ai Bitcoin, solo esclusivamente al mining, cioè al risolvere questi complicati e sofisticati algoritmi per cercare di riuscire ad arrivare per primi ad avere un pool di Bitcoin. E comunque niente, stando alle stime fatte dalla polizia dopo il sequestro, circa 5.000 dollari di strumentazione sono stati sequestrati. E la cosa interessante è anche che comunque questi si erano fatti tutto un sistema per riuscire ad allacciarsi abusivamente alla rete elettrica che passava da sotto e ai lampioni presenti sulla strada. L'articolo poi di The Verge finisce cercando di fare un calcolo di quanto il consumo di energia, di quanto la coltivazione indoor risulti, pesi sul consumo di energia elettrica negli Stati Uniti, ma di questo poco ci interessa. Scoccano quasi il mezzogiorno qui sulle libere frequenze di Blackout, la puntata finalmente sta uscendo, e io sto quasi pensando di mandarvi un paio di pezzi. Uno, diciamo, questo adesso è solo di riscaldamento, però mi servono perché non so, questo gruppo mi era piaciuto particolarmente e vorrei capire se era stata una roba mia o se sono veramente interessanti. Comunque ve li lascio ascoltare, sono i Ravenettes.
What?
vado non molto leggermente, ma anzi quasi tagliandolo con l'ascetta, a sfumare questo pezzo. E nel mentre vi riporto una notizia, e in particolare la dedico ai miei due soci di trasmissione che probabilmente adesso si staranno godendo la loro bella grigliata. Infatti, notizia di questa settimana, forse il volume del fede è un po' basso, ma fa niente, comunque, che JBS, un'azienda brasiliana che fornisce circa il 5% della produzione mondiale di carne, quindi diciamo che di una bistecca, di un hot dog che mangiate, uno su cinque viene da JBS, è stata vittima di un attacco informatico abbastanza coordinato, a detta di Bloomberg. Infatti i dettagli sulla notizia stanno uscendo, ma l'attacco è diventato rilevante circa questo lunedì, il 30 maggio, ed è stato poi comunicato in una nota interna il martedì, cioè ieri, ma ha fatto sì che buona parte dei più grandi macelli, negli Stati Uniti e in Canada hanno dovuto interrompere le loro operazioni. Infatti, secondo Bloomberg, JBS ha dovuto sospendere il funzionamento di buona parte dei suoi sistemi informatici sia in Australia che in Nord America, e ha dovuto far entrare in funzione i sistemi di backup. Questo attacco è stato particolarmente incisivo sulle infrastrutture interne e infatti ha impedito a buona parte degli impianti di macellazione, dove vengono ammazzate le bestie, insomma, cioè dove vengono ammazzati gli animali sostanzialmente, di non poter funzionare. Inutile dirsi che dietro un attacco, quello che è palesemente un attacco all'industria della carne, al mondo della macellazione, a quel settore industriale che è colpevole di circa il 20% della produzione di CO2 al mondo, e che insomma non starò qui a criticare, visto che c'è gente molto più brava, capace, che ha studiato la questione di me, ci arriva un messaggio in diretta in cui ci chiede: non so se avete parlato di questa notizia, ma magari dopo ne parliamo. Su Mastodon solo droga, niente limoni, dite la verità alla gente. Poi la diremo. E comunque niente, stiamo dicendo che questo attacco, che è palesemente diretto all'industria della carne, al mondo della macellazione, ovviamente secondo l'agenzia stampa della Casa Bianca proviene dalla Russia, è parte di un grande complotto del governo russo contro gli Stati Uniti, perché giustamente gli Stati Uniti sono fieri del loro surplus nel consumo di carne, e quindi non lo so, non ho capito bene di perché gli dovrebbe fregare tanto a Putin di non permettere a Trump di mangiarsi le costine di maiale. Però insomma, secondo gli esperti, pure dietro questo ci sono i formidabili hackers russi. :12:06, la mia poca voglia di trasmettere continua ulteriormente a farsi sentire, e quindi niente, vi mando un altro pezzo di questo gruppo che ho scoperto questa settimana, che sono i Ravonets. Questo si chiama Recherche et Révolte. Statemi bene e ci sentiamo tra 5 minuti. Lascio sfumare anche quest'ultima schitarrata. Sono le 12 e 12, in parole povere. Torniamo in diretta sulle libere frequenze di Blackout. Rimettiamo il nostro tappetino jazz molto allegro e andiamo a parlare invece di una notizia, questa forse l'unica un po' tecnica tra virgolette di questa giornata, e riguarda un comunicato stampa fatto uscire da Microsoft su un attacco da parte di un APT, quelli che sono, diciamo, quelli bravi, quelli buoni, quelli che quando fanno le cose ci si impegnano, che a detta dell'azienda probabilmente proviene dagli stessi attaccanti che si trovavano dietro l'attacco di SolarWind, scusate, mi sta venendo Solaris, non so perché. Comunque, insomma, dagli stessi attori dietro l'attacco di SolarWind. E infatti diciamo che di per sé poi il comunicato non è che dica molto, semplicemente parla di questo attacco che ha riguardato direttamente circa 3.000 persone coinvolte fra agenzie di stampa, quotidiani, organizzazioni non governative o ex membri di ambasciate e governi, e che a detta appunto di Microsoft è particolarmente avanzato, particolarmente bello, eccetera eccetera. Per fortuna però siamo riusciti a trovare un po' di informazioni in più riguardo l'attacco e di come questo è stato portato avanti. Innanzitutto, delle circa 3.000 mail che sono arrivate a 150 organizzazioni diverse, di queste alcune hanno effettivamente coinvolto dei personaggi abbastanza in vista, diciamo. Infatti una è arrivata direttamente a un attivista anticorruzione ucraino, un'altra a un'organizzazione contro la disinformazione negli Stati Uniti, in Europa, scusatemi, e una, insomma, più altre a vari ex ambasciatori o a un non meglio specificato ex ministro degli esteri, scusatemi, non ce la posso fare più, dell'Unione Europea. La cosa peculiare di questo attacco è che riesce a mischiare bene sia delle tecniche di phishing tradizionali, sia invece un attacco molto più sofisticato in cui viene usato uno zero day famoso, insomma, siamo arrivati alla 111ª puntata di Stacca Stacca, ma per chi si fosse appena collegato ricordiamo che uno zero day è semplicemente una vulnerabilità su un software che non è pubblicamente nota, e oltre allo zero day invece veniva usata semplicemente una catena di phishing e di infezione tradizionale su Microsoft. Arrivano complimenti e saluti che ringrazio al 346-6673-263 e niente, continuiamo a parlare di questa notizia che è stata un po' è stata carina, diciamo, perché poi successivamente, vedendo com'è composta la mail, diciamo che qualcuno deve essersi divertito, ecco, perché infatti di per sé la mail che hanno ricevuto le vittime di questo attacco all'inizio appariva come una mail che arrivava da USAID. Ricordiamo, USAID è la famosa agenzia di aiuti esteri che, insomma, ha avuto rapporti non molto chiari con alcuni golpisti / personaggi, insomma, tipo Guaidó in Venezuela, ma non voglio aprire anche questo capitolo. E di per sé la mail partiva con USAID Special Alert, Donald Trump ha pubblicato dei nuovi documenti che dimostrano la sua vittoria nelle elezioni del 2020. L'attacco partiva quando l'utente cliccava sul bottone guarda documenti e che faceva partire, diciamo, i vari stage di attacco. Il server attaccante, la prima cosa che faceva era vedere chi mi sta chiamando, cioè se mi sta chiamando un browser su iOS, quindi un browser presente su, quindi se l'utente mi ha cliccato e mi sta aprendo la pagina da Safari di Apple iOS, oppure se sta venendo da un sistema operativo Windows, oppure se sta venendo da n altre sorgenti. Nel caso non faccio niente, gli do un PDF che sembra legittimo. Nel caso di iOS, quello che l'attaccante sfruttava era un vero e proprio zero day presente su Safari. La cosa interessante però è che, leggendo poi l'articolo pubblicato da Microsoft nel suo blog, loro effettivamente dicono di essere riusciti a trovare questa vulnerabilità sugli iPhone, su Safari, quindi sul browser. Ma come immagino saprete oramai, visto che a furia di ascoltare Stacca Stacca oramai avrete un'esperienza maggiore della mia in fatto di sviluppo exploit, di per sé Safari, in generale i browser presenti sui nuovi modernissimi scintillanti telefoni, sono delle scatole chiuse. Cioè io posso trovare una vulnerabilità per far sì che io dalla mia pagina web riesco a eseguire del codice su Safari, quindi sul browser, ma poi devo trovare un'altra vulnerabilità per far sì che quel codice eseguito da Safari venga eseguito anche dal sistema operativo e poi dal sistema operativo passi a tutte le applicazioni sottostanti, perché se no, se rimango confinato al browser, al massimo posso sapere, non so, su quali altre pagine stai visitando e tutte quelle cose lì, ma di per sé sono informazioni che poi solitamente riesco a ottenere anche in modi più semplici, quindi non ha senso sfruttare una vulnerabilità non nota solo per quello, visto che comunque le vulnerabilità non note, come saprete meglio di me oramai, costano, sono cose che cercano, che tutti cercano, e che insomma chi ce le ha non le spreca così per poco, visto che valgono soldi. Quindi diciamo che appunto Microsoft probabilmente è riuscita a trovare quello che è il primo stage, il primo passo dell'attacco, ma non è riuscito poi a trovare quello che di solito è l'altro è lo step successivo ancora, cioè la cosiddetta privilege escalation, la scalata di privilegio. Come si può dire in inglese? Boh, sì, forse è così, forse no, chi lo sa. Invece, se si arrivava da un computer Microsoft, la tecnica di infezione era molto più classica e molto più, diciamo, tradizionale, è quella che si vede un po' sempre. Cioè veniva fatto scaricare un file ISO, i file ISO per chi ha, non so, per chi ha avuto una PlayStation truccata saprà benissimo cosa sono, per chi si sarà installato Linux sul computer sa benissimo cosa sono, comunque sono degli archivi schiantati su file che possono essere scritti per intero su un disco, che a sua volta dentro conteneva altri tre file, di cui poi uno, tagliando corto, era un documento, solitamente un RTF, i padri, tra virgolette, dei documenti doc, o in un altro stage di attacco, un PDF, che poi caricava una DLL, cioè una libreria malevola, addirittura una libreria malevola compilata, cioè prodotta da Cobalt Strike. Cobalt Strike è un software commerciale che ha anche una versione free volendo, una versione gratuita, che serve appunto per non saprei come dire, però per riuscire a gestire, a orchestrare un po' di macchine infettate. La cosa è che insomma Cobalt Strike di per sé lo conoscono tutti, gli anti-malware di per sé, gli anti-malware, antivirus, oramai non ce la posso fare più, sanno cos'è Cobalt Strike. Comunque 12:21, di questa direi che ne abbiamo parlato abbastanza, vi mando un pezzettino veloce e poi arriviamo all'ultima notizia e da lì state tranquilli che alle conclusioni ci arriviamo. Ops. Facciamo sfumare anche questo pezzo, sick and sang, sì certo, come no, Sick and Sad degli Street Rally Manifesto, e arriviamo insomma alle 12.24, siamo in tempo di chiusura, alle 12.30 dovrebbe partire come da prassi Pennichella sulla bobina e andiamo all'ultima notizia della giornata, ce l'abbiamo fatta. E niente, quest'oggi vi parliamo di bigliettini e armi nucleari. E infatti la notizia uscita questa settimana sul sito di Bellingcat è l'organizzazione non governativa che si occupa di fare studi su conflitti e tanti problemi del mondo, diciamo così, che si è preoccupata di fare un'inchiesta particolarmente carina. Molti di noi, diciamo che durante le scuole dell'obbligo si saranno prodigati a fare bigliettini per, non so, copiare durante le verifiche, i compiti in classe o magari anche semplicemente, legittimamente, come strumento di aiuto per, non so, ricordarsi quello che uno doveva andare a fare, il compito il giorno dopo. Ci siamo capiti. Cosa dice la Silicon Valley? Startuppiamo, quindi facciamoci dei soldi. Quindi compaiono tutta una serie di siti web molto colorati, con un sacco di bottoni da cliccare, che fanno quello sostanzialmente. Cioè ti danno, tu non so, ti fai delle robe dove ti dici: ah, chi è il primo presidente degli Stati Uniti? Tizio. E ti fai il bigliettino con scritto Tizio. Poi successivamente il sito web si preoccuperà semplicemente di venire ciclicamente a chiederti chi è il primo presidente, eccetera, eccetera, e tu dovrai rispondere Tizio. E questo insomma lo usano nelle università, in tutti quei posti là, per studiare, imparare le cose, insomma ci siamo capiti. Ma non sono gli unici, a quanto pare, visto che uno dei ricercatori, tale Fok Postma di Bellingcat, ha iniziato a chiedersi: ma noi sappiamo che riguardo la presenza di dispositivi e di armi nucleari ci sono tutta una serie di termini, tra virgolette, di sigle note. Una di queste, per esempio, è PAS, Protective Aircraft Shelters, oppure Weapon Storage and Security System, WS3. Quindi cosa ha iniziato a fare il ricercatore? Ha iniziato a prendere questi termini e a schiantarli su Google, cercando ovviamente di fare delle combinazioni, quindi PAS, WS3, VOLT, per esempio. Da qui è arrivato su un sito, CEG, che si occupa di fare proprio quello di cui parlavamo prima, cioè farti vedere bigliettini che si muovono e ti ricordano cose. E in particolare qualcuno sembra che si era fatto dei bigliettini dal contenuto particolarmente ciuccioso. Per esempio, Vault Status 515253 caldo, 565758 freddo. Che di per sé sembra interessante. Oppure, quanti VS3 Volt ci sono a Volkel? Volkel, ricordiamo, è una base aerea delle forze americane, che ovviamente passa sotto il cappello della NATO, presente in Olanda, che fece già scalpore nel 2013 perché, insomma, i soldati presenti nella base si fecero una foto con dietro un missile aria-aria weaponizzato con materiale nucleare dentro e la postarono su Facebook. Su Facebook, insomma, c'erano i volti di questi e un ordigno nucleare davanti. Ma successivamente qualcuno, insomma, si era iniziato a fare questi bigliettini e senza però ricordarsi che CEG e i vari siti vengono indicizzati dai motori di ricerca. Quindi tutti quei contenuti erano pubblici, erano trovabili, indicizzati sull'internet. E qualcuno si fa per esempio quest'altro bigliettino presente su Cram nel 2019. Quella domanda era: VS3 response order, livello 1 caldo, livello 1 freddo, livello 2 caldo, livello 2 freddo. Cioè praticamente una serie di codici con cui rispondere quando veniva chiesto qual è lo stato dell'ordigno nucleare presente sulla base. O un altro bigliettino: what volt is called in Tango Loop, Tango 27. Ma le informazioni diventano ancora più ciucciose, perché qualcuno, a quanto pare, si doveva preparare bene a questi esami per diventare, non so, guardia dell'ordigno nucleare. Io me li immagino come in Dottor Stranamore, stare lì a cavalcare missili, però non lo so. Comunque qualcuno su CEG Prep si era fatto proprio questi bigliettini dal significato inequivocabile che è: qual è la parola d'ordine, qual è il controsegno del segno, il sign countersign, cioè sostanzialmente proprio, insomma, saluti segreti, parole d'ordine e tutte quelle informazioni che per chi sta in una base nucleare penso siano abbastanza segrete. Oltretutto qualcuno non era contento di queste informazioni e ha deciso di dettagliarle ancora un po' di più, per esempio includendo anche quali fossero i turni sulla base delle guardie di sicurezza, quali fossero gli orari e i turni di pattugliamento delle guardie e tutte queste informazioni che di per sé sono parecchio, parecchio segrete. Con questo vado a chiudere questa informazione. Vi consiglio veramente di leggere l'articolo presente su Bellingcat, perché è qualcosa di meraviglioso. Comunque, insomma, diciamo che anche voi, se vi doveste preparare per diventare i guardi e guardioni e super militari presenti su una base nucleare, anche voi penso che mettereste tutte le informazioni più segretissime su dei bei bigliettini, che poi purtroppo, sfortunatamente, a differenza dei bigliettini cartacei, sono pubblicamente indicizzate sull'internet. Ma ci sarà già Benichella in bobina? Sembra che non cammini. Sì, allora vado velocissimamente a leggervi gli appuntamenti della settimana. Questo mercoledì abbiamo alle ore 16 in Piazza Castello a Torino la giornata dei Senza Patria dalle ore 16. Poi successivamente alle ore 19 qui nel cortile di via Cecchi 21/A avremo l'assemblea pubblica contro CPR, frontiere e stragi di Stato. Successivamente vi ricordo, per sempre per oggi, alle ore 20 presso il centro sociale Ascatasuna in corso Regina 47 ci sarà la nuova edizione del Vanchiglia Tattoo Fest, outdoor, bar, anticrisi, grigliate, tutte quelle cose là, insomma. Penso si tatuerà anche dal titolo. Poi successivamente Gancho ha no, il browser ha deciso di morire proprio adesso che stavo leggendo gli eventi. Vabbè, c'è anche da dire che è stato parecchio in vita, no? Però se faccio così, no. Se faccio così, no. Se faccio così, buh. C'è Pennichella dall'altro lato dell'acquario che mi starà odiando. Comunque, niente, è andata così. Poi abbiamo mercoledì 3. Sì, mercoledì, giovedì 3 giugno alle 18.30 al CSO a Gabrio, via Miglio 42, aperitivo più proiezione benefit per la carovana zapatista. Dalle 18.30 aperitivo con proiezione di Hellas, Las Otras e interventi musicali, alle 21 proiezione del film Corazon del Tiempo. Scusate il mio spagnolo scarseggiante, ma questo abbiamo. Poi alle 20, sempre giovedì 3, alle della Squat, presenta Cineforum di documentari. In particolare il 20 avremo Apocalisse nel deserto di Herzog. Poi successivamente andiamo a venerdì 4 giugno, aperitivo benefit vino, spritz, pastisse e le cornie benefit detenuti presso i giardini Madre Teresa di Calcutta dalle ore 18. Successivamente vi ricordo anche due appuntamenti abbastanza importanti. Sabato 5 giugno dalle 10 ricostruiamo insieme il nuovo presidio Notav di San Didero, polentata, porta, fiato, forchetta e bicchiere, presso il presidio ex autoporto di San Didero sulla strada statale 25. Ma ricordiamo, all'Edera Squat sabato 5 giugno alle 15 le due puntate del Blackout Summer Festival con un pomeriggio dedicato al jazz e le sue infinite variazioni, dalle ore 15 warm up vinyl fusion a cura di DJ Fai Vedere. Durante il set verranno proiettate le quotazioni di ogni singolo disco suonato per stimolare la domanda. Dalle ore 17 nel lussuoso giardino botanico GT Trio, Swinging Music, Quartetto Elettrico Porpiglio e Giuclo XXL. Ed era Squat via, via Pianezza 115. E sempre al Mescal Squat abbiamo Liberazione diverso dalla libertà, dal manicomio chiuso al manicomio diffuso, dibattito dalle ore 17, ma devo tagliare perché sto veramente sforando, devo tagliare un sacco. Quanti bei eventi comunque che ci sono su Gancho, veramente bello vedere che si sta ripopolando tanto. Vi ricordo giusto, c'è tanta roba. Vabbè, niente, questo è quanto. Vi lascio a Pennichella. Adios.